Ecco, do subito i tempi ai colleghi relatori. Tempi 25-30 minuti, 25 minuti che possono diventare 30, perché una collega non può essere presente per motivi di salute, la Roberta Sani.
Stefania Nanni, forse.
Stefania Nanni, chiedo scusa, questa è la gaffe con cui inauguriamo comicamente la parte più seria di questo convegno. Chiedo scusa. Tra l'altro, vi ho augurato un male, senza voler ovviamente, che non si augura nessuno, perché è un ascesso dentaro, per cui te lo sei scampato, eh?
Sì.
Va bene, allora, poi io chiedo anche scusa di non presentare distintamente i relatori di oggi, perché ho la fortuna di poter dire in sostanza che si tratta per ciascuno di alcuni tra i maggiori specialisti dell'argomento che devono trattare. Per cui è sufficiente questa dichiarazione, questo esordio che comprende tutti coloro che parleranno oggi, e do la parola al primo, che è Livio Antonelli, il quale ha come argomento in titolo novità e permanenze in Lombardia nel passaggio dalla dominazione asburgica a quella napoleonica, gli aspetti istituzionali e amministrativi. Grazie.
Grazie. Si sente? Sì. Sono molto noti e più volte ripresi dalla storiografia i drastici giudizi con cui Pietro Verri si espresse più volte relativamente alle riforme e all'organizzazione dello Stato voluti da Giuseppe II nel Milanese. Valgono per tutti i giudizi pubblicati nel volumetto Storia dell'invasione dei francesi, in cui viene detto: Giuseppe II, non volendo che fare il bene, togliere gli abusi e rendere felici i suoi popoli, altri mezzi non adoperò che il comando assoluto come sovrano, ponendo sotto i suoi piedi tutte le opinioni e costumanze. Con retto fine rovesciò tutto e disordinò tutto. Analoghe feroci considerazioni furono in altri passi e in altre opere di Pietro Verri mosse contro le singole riforme amministrative condotte dal sovrano. Sugli intendenti scrisse di ragazzi che cominciavano la loro carriera posti a presiedere le città. Della nuova polizia disse: ciurma di mercenari scartati dai reggimenti e armati di bastoni. Dell'abolizione della congregazione di Stato disse: tratto smascherato di dispotismo e di assurdità, togliendo il solo corpo che potesse almeno umiliare al trono i bisogni del popolo. E poi altro si potrebbe aggiungere, ad esempio descrisse a volte i ministri come e gli alti burocrati come dei burattini ossequienti al volere dell'imperatore e chi più ne ha più ne mette. In effetti, la soluzione di governo imposta da Giuseppe II aveva dato quella che potremmo definire una brutta dei conti tra amministrazione
e le sofferenze degli infermi e dei disoccupati. Non è affatto certo, ma sto facendo ora due considerazioni generali di orizzonte in cui collocare i punti veri e propri che vorrei trattare, non è affatto certo a questo
metà Settecento, quantomeno della riforma comunitativa del 1755. Con questa accelerazione imposta da Giuseppe II erano spazzate via praticamente tutte le più importanti forme di autonoma amministrazione cittuale, e così pure qualsiasi corpo rappresentativo cettuale. Per contro, Veniva invece installato un sistema centralizzato e gerarchico di amministrazione, un sistema contraddistinto da contenuti assai lineari e estremamente razionali. Era questo un sistema che naturalmente nulla inventava di per sé, ma che era espressione di una lunga incubazione, di un lungo processo di affinamento delle competenze degli apparati centrali di governo, e nel medesimo tempo era anche prodotto della stessa temperie culturale che di lì a poco avrebbe dato luogo agli apparati di governo della Rivoluzione francese e poi a quelli napoleonici, come già aveva segnato anche e stava segnando quelli americani. Insomma, alla base vi erano ovviamente quelle logiche razionali che imponevano un omogeneo riparto del territorio e una rete di apparati istituzionali il più possibile uniformi. E infatti questo avvenne anche per la Lombardia austriaca, come era avvenuto per il Belgio, come in parte era già stato fatto anche per le province austriache. Quindi il territorio venne diviso in province, 8 province, che questa volta furono di dimensioni relativamente omogenee, quando ancora la provincia, il Ducato di Milano propriamente detto, quindi la provincia di Milano teresiana, era largamente più di dimensioni maggiori rispetto a quella alle altre. Al vertice veniva posto un consiglio di governo articolato in 7, poi 6 dipartimenti per competenze. Rimaneva separato da questa l'intendenza generale di finanza, che restava corpo a parte. Comunque in questo consiglio di governo ognuno di questi dipartimenti aveva alla sua testa un consigliere e si articolava in modi organizzativi che potevano già tranquillamente apparire come anticipazioni della successiva organizzazione per ministeri, che sarebbe stata ufficialmente introdotta in età napoleonica. Ovviamente dicendo questo bisogna anche introdurre, direi, la cautela di tener presente che ancora in età giuseppina non si era giunti ad una nitida separazione dei poteri, e questo significava che altrettanto poco limpida era ancora la separazione tra un piano dell'amministrazione propriamente intesa e l'insieme delle attribuzioni normative e giudiziarie che normalmente le magistrature d'antico regime mantenevano. A livello di provincia, passando per la breve esperienza dei viceintendenti del censo, vengono poste nel 1786 le intendenze politiche provinciali. Intendenze politiche che appaiono subito dotate di vasti poteri di tutela e di controllo sugli apparati inferiori e i cui poteri poi appaiono di fatto ancora più lati di quello che si potrebbe leggere dalla carta istitutiva, se si valuta il vuoto di istituti di autogoverno centrale in grado di contrapporsi a questi organi nel contesto della provincia. In particolare dunque cadono sotto il loro controllo gerarchico le amministrazioni municipali, che pure anch'esse con la riforma dell'86 hanno cambiato faccia. Quindi non più le congregazioni del patrimonio teresiane, ma ora siamo di fronte a congregazioni municipali che hanno, rispetto alle precedenti, competenze amministrative accresciute a vari oggetti di interesse pubblico, quindi non più ferme sostanzialmente alla sola amministrazione del pubblico patrimonio come era in età teresiana, ma soprattutto corpi i cui membri erano scelti dall'alto. Quindi senza più, in particolare, diretta partecipazione dei decurionati, cioè dei corpi patrizi, alla loro nomina. Decurionati che continuavano a esistere ma rimanevano largamente marginali. Ecco, quello che fu nei brevi anni dell'esperienza giuseppina, il concreto operare di questi corpi, direi che non sia stato ancora chiarito dalla storiografia. Il giudizio prevalente è comunque quello di, per usare parole utilizzate sia da Petronio che da Mozzarelli, quello di un accentramento formalizzante, vale a dire di un apparato amministrativo nel quale prevalse l'analitica definizione dei compiti e delle modalità operative interne agli apparati stessi piuttosto che l'attenzione alle concrete valutazioni dei risultati, alle concrete valutazioni operative. Senza soffermarmi su questo, visto che gli studi analitici, come dico, sono abbastanza scarsi, è comunque indubbio che in quei pochi anni si determinò in Lombardia una spaccatura tra apparati di governo e società civile. Infatti, sia la componente patrizia, diciamo così, tradizionalista, più legata al sistema di governo tradizionale e ai poteri delle magistrature di autogoverno, sia la componente che verrà poi detta moderata, cioè bene o male dei patrizi disponibili ad abbandonare e a perdere quel privilegio nelle cariche che detenevano, ebbene entrambi queste componenti, che erano ferocemente in lotta tra loro già ormai dalla seconda metà del Settecento, tra queste due parti si trovò di fronte alle vicende giuseppine, all'organizzazione dei poteri giuseppini, una sorta di compattamento peraltro silenzioso, che non poteva dar luogo ad una forma di opposizione manifesta. In particolare, proprio la generazione che sarà protagonista poi della stagione napoleonica, quindi penso in primo luogo a Francesco Melzideril come figura emblematica, però si potrebbe parlare di molti, questa generazione silenziosa e distante dagli affari negli anni giuseppini rialzerà la testa con Leopoldo II, quindi quando si ristrutturerà di nuovo gli apparati di governo, e poi nell'età napoleonica. Facendo eco a quello che ho detto di Pietro Verri, le voci che si levarono alla morte di Giuseppe II furono unanimemente contrarie a quella esperienza di governo. In particolare palpabile era l'insofferenza, per dirla con parole di Silvia Cuccia nel suo volume sulla fine della dominazione austriaca a Milano, dicevo, l'insofferenza contro il dispotismo esercitato dalla burocrazia governativa. E questo l'oggetto particolare degli strali, giudizio contro il quale non ebbe forza di levarsi neppure la voce della stessa burocrazia, burocrazia che era ancora, diciamo così, troppo fresca protagonista di un assetto che la vedeva in posizione centrale, che la vedeva senza più antagonisti, troppo fresca, dicevo, per poter assimilare e rendere operativa quella che potremmo definire un'attiva coscienza di ruolo, del proprio ruolo. E anche se uno studio su questa burocrazia è in larga parte ancora da fare, non si può per ora nulla contrapporre al giudizio che venne dato negli anni di Leopoldo contro di essa, di corpo grigio senza personalità, fatto di pedanti cultori delle forme, ossequienti esclusivamente ai loro superiori, senza alcuna capacità di operare autonomamente. Eppure questa riorganizzazione amministrativa così universalmente ripudiata, qualche interessante sommovimento in grado di avere una durata nel tempo, lo produsse, o quantomeno produsse alcune rotture di quelli che erano tradizionali equilibri, rotture che finirono per non scontentare tutti, anzi che trovarono degli ambiti, delle zone, delle località o delle componenti sociali ad essi favorevoli. Per fare un esempio, quando Leopoldo II cominciò a raccogliere le opinioni del corpo sociale su come si dovesse ristrutturare la macchina di governo, dalla provincia di Lodi vennero pareri decisamente contrari all'abolizione della nuova congregazione municipale. Si voleva, è vero, che riprendesse anche peso e potere politico il Consiglio decurionale, che questo ritornasse ad avere voce in capitolo nella nomina dei membri della congregazione municipale. Ma si voleva che si mantenessero, cosa che era avvenuta appunto con la creazione della congregazione municipale, la rottura di alcuni vincoli antichi di sudditanza a Milano, che anche in età teresiana si erano mantenuti. Pensiamo ad esempio all'esistenza di un corpo intermedio come la Società degli Interessati Milanesi, che prendeva parte alle riunioni della Congregazione del Patrimonio Teresiano. Insomma, la brevità dell'esperienza giuseppina non consente di valutare quanto alcuni aspetti di razionalizzazione del sistema non avrebbero poi nel corso degli anni presumibilmente finito per attecchire o anche per essere apprezzati. Non dimentichiamo che se la Giunta Neri non fosse riuscita a portare in fondo le operazioni del catasto, presumibilmente quello che come documentazione ci resterebbe su quelle operazioni sarebbero giudizi largamente negativi da parte del corpo sociale. I benefici si riconobbero dopo, in età successiva. Resta peraltro indubitabile di questa esperienza giuseppina l'incapacità a trovare qualsiasi risposta alle esigenze di rappresentanza istituzionalizzata da parte della società. E sarà appunto su questa esigenza di rappresentanza istituzionalizzata che Leopoldo cercherà di dare immediatamente risposta. Peraltro, Leopoldo, non avendo a disposizione altri strumenti che quello di riesumare i tradizionali interlocutori espressi da una società d'ordini, non poté che riapprodare evidentemente a riesumare la Congregazione dello Stato, alla quale oltretutto vennero concessi poteri che in età teresiana aveva più volte richiesto e che non aveva mai ottenuto, quale ad esempio la possibilità di inviare a Vienna un suo delegato stabile. Ma passando oltre, l'esperienza rivoluzionaria e poi l'esperienza della Repubblica Cisalpina non sono certo l'oggetto ideale per fare un discorso in parallelo con l'età giuseppina. In particolar modo, l'età, questo breve periodo, non diede luogo ad una stabile organizzazione di apparati amministrativi. Probabilmente Pecchio, nel suo lavoro sull'amministrazione finanziaria dell'ex Regno d'Italia, scritto nella Restaurazione, certo esagerava dicendo che il periodo cisalpino apparteneva piuttosto alla storia militare che a quella dell'amministrazione. Però è vero che in quel contesto, dominato dalle esigenze, dalle necessità del mantenimento delle forze armate francesi di occupazione, e oltretutto un periodo estremamente breve, non vi fu realmente la possibilità di organizzare un solido sistema di governo. Peraltro la ventata rivoluzionaria era tale e fu tale da lasciare segni indelebili. E penso, ad esempio, al fatto che ci si rifece obbligatoriamente al testo costituzionale francese dell'anno terzo come modello di organizzazione dello Stato. E questo testo dava una risposta forte soprattutto al problema che abbiamo visto cardinale nel periodo giuseppino di una rappresentanza. Rappresentanza che naturalmente era intesa in modo completamente diverso da quello che potesse essere intesa nel periodo precedente. E poco importa a questo proposito se i previsti sistemi elettorali che furono introdotti non sempre furono rispettati, anzi si ebbe una valanga di provvisorie nomine dall'alto alle varie cariche. Ma ciò che a noi interessa è appunto che si era girata pagina con qualsiasi soluzione, direi pasticciata, che continuasse concettualmente a tenere presente il modello che dicevo prima di rappresentanze cettuali. Ed è appunto questa circostanza che diede spazio all'entrata in politica di molti soggetti che mai altrimenti avrebbero trovato spazio politico. Nel contempo, oltre a questo fondamentale punto, vennero introdotti in questi anni elementi di razionalizzazione amministrativa. Penso al riparto territoriale per dipartimenti, all'uniformità nell'amministrazione periferica, alla scomparsa generale dei corpi di autogoverno cettuale. Se poi si pensa che il modello introdotto, pur nella parziale attivazione degli istituti amministrativi che in effetti vi fu, lasciava ampio spazio politico agli organi locali e in particolar modo municipali, si vede come questa pur precaria organizzazione, questa pur precaria fase non comportasse e non comportò con la società una spaccatura analoga a quella che si era determinata precedentemente. Anzi, nella cresciuta base di coloro che entrarono a far parte del gioco politico, cioè di componenti sociali che erano fino a quel momento rimaste marginali, la componente moderata dell'aristocrazia, quella che avevamo trovato silenziosa negli anni giuseppini, d'aristocrazia e non solo, parlo anche della ricchezza fondiaria, non si tirò da parte, anzi entrò tranquillamente in gioco. Si crearono dunque qui le premesse per una disponibilità tutta nuova a gestire quelle che erano ugualmente nuove regole del gioco, quali appunto quelle introdotte poi, dopo la parentesi dei 13 mesi dell'occupazione austriaca, a partire dal 1802, con la creazione della Repubblica Italiana, quella che ebbe come vicepresidente Francesco Melzi de Ril. Anzi, l'attiva partecipazione che vi era stata negli anni cesalpini da parte di questa elite moderata, che rimando al nome di Melzi in quanto emblematico, fece sì che Napoleone concedesse al governo di Milano della Repubblica Italiana spazi peculiari di autonomia nell'applicazione dell'impianto amministrativo, che pure era evidentemente obbligatoriamente sul modello francese. L'impianto amministrativo che era mediato dalla Costituzione francese dell'anno ottavo e poi dalle leggi organiche del 28 piovoso che definivano gli impianti amministrativi. Ne uscì dunque nella Repubblica Italiana un curioso bilanciamento tra istanze da una parte centralizzatrici e dall'altra, se così vogliamo dire, decentralizzatrici, o comunque sia un mantenimento una serie di forme di autonomia amministrativa periferica. A livello di dipartimento vi fu l'adozione di una versione che potremmo definire debole della prefettura napoleonica e il mantenimento di amministrazioni dipartimentali sul modello di quelle che erano presenti nella Costituzione dell'anno terzo, quindi nella Francia termidoriana direttoriale. A livello municipale la legge del luglio 1802, che incontrò, come scrisse Marescalchi a Melzi, quantomeno la perplessità di Napoleone, questa legge riconosceva ai consigli comunali una indubbia funzione di rappresentanza locale e alle municipalità notevoli capacità amministrative, cose che ha ben evidenziato Pagano nel suo recente bel libro sul Comune di Milano. Pur nell'indebolimento dell'apparato legislativo che in effetti ci fu indebolimento che era in sintonia con i caratteri della legislazione napoleonica, restavano numerosi canali istituzionali perché molti fossero coloro che entravano a far parte in qualche modo della cosa pubblica o che erano in grado di far sentire istituzionalmente la propria voce. E penso alla esistenza ancora del corpo legislativo, dei collegi elettorali, dei consigli dipartimentali, dei consigli municipali, eccetera. Il governo, nella sua attività, era poi legato da vincoli istituzionali ad altri corpi, anche rappresentativi. Quindi l'iniziativa legislativa era condivisa col Consiglio legislativo e il corpo legislativo, cui era demandata apparentemente la pura e semplice approvazione senza discussione delle proposte di legge, in realtà aveva capacità contrattuale con il governo. Il tutto comunque, queste capacità, diciamo questi spazi di autonomia e di rappresentanza, erano collocati in un contesto istituzionale sostanzialmente accentrato e razionale, con un impianto che, come dire, non era chiaramente agli antipodi da quello giuseppino di in fondo pochi anni prima. Eppure questo impianto amministrativo centralizzato non determinò, come in precedenza, il coagularsi di una esplicita opposizione. L'aristocrazia conservatrice appareva, dalla ventata rivoluzionaria, appareva profondamente marginata e silenziosa. Quella moderata e i possidenti moderati si vedevano per contro sufficientemente parte attiva del sistema per non schierarsi come blocco cettuale contro. Non è dunque un caso che in questo periodo della Repubblica Italiana dal 1802 al 1805 la vera opposizione che concretamente fece sentire la propria voce non fu più un'opposizione che potremmo con gergo vecchio chiamare opposizione cettuale. Era l'opposizione a questo punto di un'altra parte, dell'elite di un'altra parte del regno, cioè era l'opposizione dei bolognesi e del gruppo politico bolognese che si contrappose a quello milanese. In più gli apparati burocratici, il cui peso politico era andato crescendo in misura analoga a quelli giuseppini, ma che di questi erano assai di dimensioni assai maggiori, sia numericamente sia strutturalmente, cominciarono a trovare una coscienza di corpo e una collocazione molto più marcata di quello che era potuto avvenire negli anni giuseppini. Coscienza di corpo che si legava naturalmente, intimamente, ad una fedeltà senza condizioni al regime. Nel passaggio però nel 1805, col 1805 al regno, le cose andarono a cambiare. Vi è a questo punto un appiattimento del sistema di governo sul sistema centralizzato napoleonico, senza dunque più questi spazi di determinazione che erano stati concessi alla Repubblica Italiana. I vari istituti amministrativi sono ora rigidamente inseriti in una, quella che potremmo definire, un'uniforme cascata gerarchica del potere. Non vi è aspetto della vita pubblica che non sia fatto oggetto di controllo amministrativo. Questo anche se poi il sistema prevedeva largamente di demandare i costi di queste attività a livello locale, quindi c'era un continuo sistema in cui c'era un controllo centrale, una presenza costante del controllo governativo e un'attribuzione dei costi a questi organi controllati. Il governo veniva ad acquisire quella che non aveva nell'età repubblicana, una piena libertà legislativa, sia a livello di proposta sia a livello di realizzazione. Libertà solo temperata dal peraltro non obbligatorio ricorso a un Consiglio di Stato di soli poteri consultivi. A livello dipartimentale dominava ormai incontrastato il prefetto, unico referente istituzionale. Le municipalità apparivano ugualmente affidati a sindaci e podestà di nomina superiore, assimilabili in tutto e per tutto a veri e propri funzionari. Ugualmente col regno vi fu subito una drastica riduzione delle forme istituzionali di rappresentanza. Non vi sono più possibilità istituzionalizzate di opposizione. Vi è ancora qualche corpo consiliare, pensiamo ai consigli di dipartimento, ai consigli municipali, ma sono organi che hanno perso assolutamente peso e che infatti vengono largamente disertati da coloro che ne dovrebbero far parte, questo in particolare per i consigli dipartimentali più che per i consigli comunali. La scelta che viene adottata è piuttosto quella di creare grandi contenitori, dispensatori, se così vogliamo dire, di prestigio e di prebende a un'elite che appaia ormai da tempo vicina al governo, vicina al regime e che appare anche piuttosto sclerotizzata nelle sue competenze. Possono essere questi contenitori dei corpi dotati di compiti anche importanti, pensiamo al Senato che si presenta effettivamente, tranne che nel 1814, supinamente prono a tutte le volontà che vengono proposte, ma meglio ancora si può parlare di quella che è la Corte o della riproposizione di tutta una serie di onori come i titoli nobiliari napoleonici o la nomina all'ordine della Corona di Ferro e via di seguito. Chi in realtà domina ora è la burocrazia, partendo dagli alti apparati di governo giù sino in fondo. Una burocrazia che è ora sempre più intimamente fusa con quell'elite che nominavo prima e che rientrava in questi grandi contenitori e che godeva degli onori del sistema. Burocrazia ora che non ha più nulla della introversione formalizzante, per dire così, dell'età giuseppina. È una burocrazia questa ormai sì fortemente gerarchizzata, ma dagli ampi poteri politici, ma soprattutto è una burocrazia con un fortissimo senso di appartenenza e altamente motivata. Non a caso alla caduta del sistema è questa che diviene oggetto della ritrovata improvvisa forza di un'opposizione di sapore antico che da molto tempo non si faceva più sentire, e segno evidente di questi strali portati contro l'aristocrazia è la congiura con l'uccisione del Prina, che come ben si sa fu oggetto e coordinata da una parte dell'antica aristocrazia. Come giustamente ha scritto Roberta Corbellini parlando del Friuli, l'ostilità del 1813, quando nel Friuli partono i francesi, non si rivolge tanto contro l'esercito, ma contro l'apparato civile della società napoleonica. Cioè le accuse cadono contro il prefetto, contro gli alti funzionari di prefettura, contro il demanio pubblico, il catasto, i giudici di pace e i tribunali, il metro lineare, i registri di stato civile, eccetera, eccetera. Eppure questa struttura politico-burocratica che si era cementata, era ormai troppo forte e troppo utile soprattutto anche a un nuovo regime per poter essere smantellata. E infatti, quando i ceti nella restaurazione, come bene ha a più riprese mostrato Marco Meriggi, presenteranno i loro conti a Vienna, ottennero risposte, ottennero soddisfazione solo a un livello molto superficiale. Davvero, dall'età di Leopoldo II, di acqua sotto i ponti ne era passata molta. Grazie.
Io ringrazio Tonielli, perché ho imparato sostanzialmente, e credo, mentre parlava la prima parte della sua relazione, mi faceva venire in mente sistematicamente la clemenza di Tito di Mozart, no? Quando parlava di Giuseppe II. So che è un'opera di Mozart che si ascolta quando si vuole godere e soffrire, no? Godere per la musica e soffrire per l'intreccio, che è atroce. Lo riassumo rapidamente. Tito, delizia del genere umano, è insidiato da dei congiurati che lo vogliono uccidere. Altri gli vogliono togliere la fidanzata, altri ancora gli bruciano il senato. Per quale motivo? Perché Tito vuole talmente bene al suo popolo e in primo luogo ai suoi amici, che vuole che loro facciano esattamente quello che vuole lui, cioè un perfetto despota. È un po' Giuseppe II sostanzialmente, sì, è un po' Giuseppe, esatto, e Antonelli mi conferma. Io anch'io, mentre sentivo la sua relazione, diceva: guardo un po', non me ne ero mai accorto, ma è proprio lui. Ecco, la seconda cosa interessante, e credo che vada portata in evidenza, è il discorso. Tra l'altro la sua relazione è stata perfetta, no, come una mela spaccata, dal punto di vista proprio anche formale, un quarto d'ora per il Côté, come dire, la fine dell'antico regime, e il quarto d'ora per l'inizio l'età napoleonica. E nell'età napoleonica viene fuori la cosa interessante di questa formazione, di questa burocrazia straordinaria, in cui ancora oggi in qualche modo si dichiara nostalgia, no? Che ha uno status di alta motivazione e di alta integrazione. Tanto è vero, e così si traccia anche immediatamente il ponte con la storia che viene dopo, tanto è vero che la protesta coagula non contro l'esercito, ripeto le sue ultime parole, ma proprio contro la burocrazia. E l'episodio più clamoroso è la famosa giornata degli ombrelli e la conclusione, l'epilogo tragico, terribile, la morte del Prina. Ecco,